Allora, come si vede con un esempio di lettura, appunto, perché sta roba qui può essere appunto rifatta per tutte le storie patriarcali, no? Abbiamo fatto una volta tutta la storia di Giuseppe come la storia della fraternità, no? Che è il grande tema dei 10 comandamenti, è il grande tema dei codici dell'Esodo, la fraternità, no? La storia di Giuseppe è una splendida, incredibile avventura di fratelli, è il mistero della fraternità, no? Cioè, questi qui erano capaci di leggere le storie interpretando il senso della loro fede effettiva rispetto alla storia. Questo è il problema. Si può dire, aveva fede, conosceva Dio chi scriveva queste cose. Dio ha parlato, appunto, certo che ha parlato. Ma non nella maniera che pensi te che ha fatto il miracolino là dietro. Qualcuno l'ha ascoltato, appunto. Per quello che interessa a noi di capire il meccanismo, credo sia evidente, no? Come la storia di Abramo è un intreccio, è il frutto di un intreccio tra tradizioni, leggende anche, tra storia anche, elementi storici che probabilmente stanno all'origine di questi racconti, e teologia, chiamiamola così. Si tratta di tradizioni e leggende tramandate che vengono continuamente rilette alla luce della storia di un popolo che cammina e cerca Dio e dialoga con Dio, con Yahweh. Quindi la creazione del mondo, il diluvio, l'alleanza con Noè e poi con Abramo sono stati riletti e costruiti attorno alla fede in Yahweh, quale si è andata formando a partire da Mosè nel Pentateuco, nella Torah, appunto, nella Santa Torah. Cioè, noi leggiamo la Bibbia nel senso in cui gli ultimi compilatori hanno voluto farcela leggere, no? Ma non è stata scritta, appunto, certamente, tutta insieme nell'ordine degli eventi che essa racconta. E gli eventi sono stati riletti dentro un disegno religioso o teologico. Guardate che se la nostra gente non capisce questi giretti qui di cose, non esce mai dall'infantilismo religioso in cui si trova, e nella distruzione che la sua fede sta avendo di fronte alle evidenti inconsistenze di una fede di questo tipo. Dico fede difesa, fede di cui si dà ragione, fede che viene perché appunto lo sappiamo che la persona che dà la vita conosce Dio, lo sappiamo, stiamo parlando di un altro piano appunto, di un cristianesimo che fa una scelta di essere cristiano e quindi che rende ragione dell'essere cristiano. No, falli questi passaggi qui, se no. E questo vale in buona parte anche per l'Esodo. Dice, no, il prote Ambriola che dice, ma allora il roveto ardente, l'uscita dall'Egitto, le tavole della legge, sono tutte leggende. Sì, sono leggende pressappoco, adesso troviamo le parole, capito? Non sono metafore per affermare un'idea di Dio, che c'è quasi un processo, hai capito, intellettualistico, di ho un'idea di Dio, dico delle metafore. No, è molto più vero che c'è una storia che per noi è inattingibile, che dà luogo a dei racconti attraverso i quali c'è una parola di Dio profondissima, che come vedete può continuare a illuminare la nostra vita. Vedete come queste cose sono le cose profonde della nostra vita. Ma è così sempre. Chi fa scuola, penso ai ragazzi, insegna queste cose qui. Le origini e i grandi momenti della storia dei popoli sono sempre più o meno miracolosi. Quindi anche nel caso di Mosè c'è sicuramente una leggenda di Mosè, ma è evidente, no? Si conoscono altre leggende analoghe che raccontano nascite di grandi uomini, come quella del re Sargon I, il grande re mesopotamico, che regnò verso il 2300 addirittura, e fondò il primo impero semitico, il regno degli Accadi, anche lui trovato in un cesto galleggiante, adottato ed allevato da un giardiniere. Quindi certamente alla base della leggenda di Mosè ci sono fatti storici, di sicuro, per esempio, gli israeliti sono una parte di israeliti sono stati in Egitto. Di sicuro sono stati trattati male. Sono plausibili anche le circostanze di una loro fuga, appunto. appunto, quanto altri elementi soprannaturali, o leggendari, appunto, come le piaghe, come il mare che si apre, come, no? Appartengono evidentemente al racconto, leggendario. Ma come del resto, la descrizione del dono della legge è ambientata in una sorta di terremoto o di eruzione di un vulcano, no? Ma siccome questo linguaggio poteva colpire l'immaginazione, il sentimento religioso, imponendo l'idea di un Dio padrone della natura, formidabile, irresistibile, si spiega appunto la messa in scena, i tuoni, il fulmine, il dossier leggendario, ma non perché qualcuno ha giocato a dire la povera gente ci crede, perché effettivamente poi nascono così i racconti delle origini, degli eroi, dei fondatori, no? Quindi il racconto dell'Esodo, cioè a partire da elementi di una tradizione storica che anche qui, anche se un po' di più che rispetto alle storie patriarcali, però anche qui scarsamente possiamo verificare dal punto di vista storico, elabora una teologia dell'alleanza che è alla base della fede di Israele. E anche qui, se voi leggete con un po' di attenzione degli esperti, appunto, nella storia di Mosè si trovano materiali molto diversi, quanto alla loro origine, quanto all'epoca, quanto alla forma letteraria. E questa diversità è dovuta non soltanto al fatto che arrivano in tempi diversi, alla successione temporale, ma anche alla diversità teologica. Cioè, i testi dell'Esodo contengono diverse teologie, varietà di prospettive, ciascuna delle quali si inserisce in un contesto religioso, sociale, politico particolare. Quindi le ripetizioni che trovi dentro, ma anche le diversità, le tensioni, le contraddizioni del racconto biblico, al punto che si è potuto individuare, per esempio, i testi di origine deuteronomistica o sacerdotale. Tutto questo che è un riflesso dell'evoluzione delle idee, delle complessità delle vicende, della varietà delle esperienze umane, non toglie però al Pentateuco, appunto, che è il nucleo originario della Bibbia, fondamentale, non toglie una certa coerenza, un accordo di fondo, come se il Pentateuco, nella rielaborazione geniale che è stata fatta, avesse raggiunto anche una certa unità. Il Pentateuco è una specie di compromesso. I testi conciliari nel piccolo, appunto, si dice ci sono dentro dei testi che hanno, che confrontati hanno teologie un po' diverse, ma erano lì in 2000 vescovi che non capivano niente di tutte queste discussioni qui, alcune centinaia di teologi, documenti che diceva firma il de prima, il de dopo, corde che, cioè mica scende il trovare dentro una complessità di interpretazione dentro dei testi così importanti. Immaginate questo, no? Che significa che i diversi gruppi e le diverse tendenze sono arrivati a una sintonia, a un accordo sufficiente per dar luogo a un documento comune e costruire insieme su questo fondamento la comunità post-esilica. E, ma questo lo sapete, insomma, adesso dirvi queste cose mi sembra, me le ricordo solo perché così mi riscorrono avanti, insomma. Sappiamo bene quali sono gli elementi essenziali di questo fondamento della comunità, della fede, della comunità post-esilica, della fede comune di Israele, nella tradizione dell'Esodo. Ve li cito. Primo, tutto parte dall'esperienza di liberazione sotto la guida di un uomo, Mosè, scelto da Dio. E qui sapete che pensare a fondo queste cose poi dà luogo anche tra noi a dibattiti. La teologia della liberazione ha dato certe traduzioni a riferimento all'Esodo, a Roma gli hanno detto non va bene. Sì, non va bene, ho capito, sì, rispetto al 15-15 in cui noi discutiamo, certo, non va bene. Perché al punto di partenza di questa fede non c'è l'illuminazione di una personalità, neanche il chiarimento di un'idea, no. Punto di partenza è la nascita in attesa e sperata di un popolo. I figli di Israele erano schiavi. Yahweh ha visto la loro miseria, ha ascoltato il loro grido, si è schierato al loro fianco per liberarli. E quindi questa religione, pensate per esempio a quelle mesopotamiche, no? La religione yavista, mosaica appunto, questo Dio, cioè, non ha lo scopo di legittimare delle strutture sociali, né di fondare l'ordine del mondo, come un certo tradizionalismo anche oggi sostiene, che Dio è il fondamento del mondo. Dio vuole per il suo popolo un'esistenza libera. Mentre gli dèi del vicino Oriente antico sono i garanti dell'ordine cosmico e sociale, il Dio dell'Esodo è un Dio che vuole la libertà del suo popolo. Questa storia di liberazione, o di redenzione dalla schiavitù appunto, è contemporaneamente un racconto di rivelazione. La rivelazione di un Dio che rivela la sua gloria in questa storia di liberazione. Dio è glorificato dal fatto che si forma un popolo libero. Secondo tema, la liberazione dalla schiavitù, l'uscita dall'Egitto appunto, è orientata verso l'alleanza, secondo grande tema dell'Esodo. Dio libera il suo popolo dalla schiavitù del faraone per concludere con lui un'alleanza. Io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Entrare nell'alleanza è entrare nella libertà del servizio di Dio, che è contemporaneamente celebrazione del culto e rispetto della giustizia e del diritto. Altro grande tema che i profeti riprenderanno e che Gesù riprenderà in forza, no? Che la pietà e la giustizia vanno insieme, no? Cioè che il culto a Dio è la giustizia verso gli uomini. Un servizio appunto a Dio che non è una schiavitù a Dio, ma è un cammino di umanizzazione, di vita. L'alleanza viene conclusa perché il popolo sia felice e viva in libertà sulla terra che Dio gli dona, no? Terzo, i comandamenti, tutti i comandamenti della legge, della Torah, prendono senso in questo contesto. La legge è data, il dono della legge, e nello stesso tempo ricevuta. Il dono della legge, che è la legge della vita dell'uomo, appunto, implica il riconoscimento di Israele come partner libero e responsabile. Israele è invitato a diventare figlio libero attraverso la pratica della legge, che anticipa la promessa, è la traduzione della promessa, del dono, appunto. Cioè la legge dona la vita, non è, fa, se osservi la legge poi hai fatto e bravo ti do il premio. No, no. Non è la logica dell'alleanza, è la logica della schiavitù appunto. Il deserto, quarto tema, il deserto è il luogo dove la schiavitù continua a risucchiarci, dove la schiavitù continua a esercitare il suo potere, dove la libertà emerge con fatica. È il luogo della prova, appunto, no? Per vedere cos'hai nel cuore, per vedere se ti liberi. Se. È il luogo della messa alla prova, perché la libertà già data venga messa in atto in maniera effettiva. Non basta intravedere la libertà, appunto. Non basta dire sì perché si viva effettivamente secondo l'alleanza. Ci sono mormorazioni, ritorni indietro, il vitello d'oro, appunto, è la prova della fragilità e del peccato di un popolo dalla testa dura, i cui rifiuti non scoraggiano però la misericordia di Dio. Quinto, attraverso varie vicissitudini e rifiuti, Dio conduce il suo popolo verso la terra promessa. Yahweh è il pastore di Israele che accompagna il suo popolo. Questa immagine di un Dio che attraversa il deserto con il suo popolo, che non dovrà mai essere cancellata dalla riflessione teologica sulla presenza di Dio nel Tempio. Dio ha scelto di abitare nella sua dimora, ma egli resta in mezzo a un popolo che rimane un popolo in cammino, appunto. Sesto, questa è la ragione per la quale la montagna di Dio nel deserto del Sinai non è nella terra promessa. La legge non viene donata nella terra promessa. L'alleanza non è proposta a un popolo che è già installato nella terra promessa. Il Sinai o l'Oreb è situato tra la casa di schiavitù e la terra promessa. Israele resta sempre un popolo in cammino verso la terra nella quale vivrà finalmente secondo l'alleanza. Vi ho elencato questi elementi fondamentali della teologia dell'Esodo, appunto, no? Del discorso su Dio che fa l'Esodo, per dirlo. Perché questi sono gli elementi che bisogna conservare nella memoria e celebrare ogni anno, specialmente nella festa di Pasqua. E difatti il libro dell'Esodo è il memoriale della Pasqua, è un libro liturgico fondamentalmente. Eventi celebrati che impregnano la vita. Ti ricorderai ogni giorno della tua vita, del giorno in cui uscisti dal paese d'Egitto. E questo è l'insegnamento del Deuteronomio per vivere ed essere felice. Guardati dal dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto, dalla casa di schiavitù. È il Signore tuo Dio che tu servirai. Famoso passo di Deuteronomio 6. No, non ce la facciamo. Io volevo leggervi con calma un altro testo ostico difficile, il passaggio del Mar Rosso. No. E vediamo se ce la facciamo la prossima volta. Allora, si capisce in che senso Mosè ha introdotto una rivoluzione nel modo di concepire Dio, appunto, no? Perché fino allora tutti i sistemi religiosi conosciuti erano schiettamente politeisti e antropomorfici. Non soltanto Mosè dice che non c'è che un solo Dio, ma questo Dio è talmente grande, è talmente sublime, perché possa essere rappresentato, perché se ne possa fare un'immagine, che non sia in fin dei conti una nostra immagine ingrandita, proiettata appunto. E ha trasformato completamente il culto di questo Dio senza immagine, ha proibito le offerte, i sacrifici, lo splendore del cerimoniale, tutti i riti che supponevano la soddisfazione dei bisogni di Yahweh, il quale non ha nessun bisogno, ma chiede solo di amarlo, di legarsi a Lui, di accogliere il dono, appunto. Ci si può legare a Lui solo accogliendo la Sua promessa e obbedendo alla sua volontà che comanda di consacrare la nostra vita a una condotta retta. Sono questi due punti essenziali che fanno di Mosè una figura unica: l'unificazione di Dio, unità e unicità di Dio, di un Dio assolutamente trascendente l'uomo, e la sua religione morale, il fatto che l'unione con Dio avviene attraverso l'osservanza dei comandamenti, no? Comandamenti, infatti, il legame alla volontà di Dio, attraverso il cosiddetto decalogo, che non è appunto una lista di leggi. Se volete, per alcuni versi, è semplicemente il richiamo degli obblighi essenziali che legavano gli ebrei a Yahweh, ma che legano appunto gli uomini tra loro, perché questo codice morale rappresenta una novità non per il suo contenuto, che è il catalogo di alcune regole, diciamo, di condotta umana buona, elaborato nel tempo dalle diverse culture: non uccidere, non rubare, non prendere ciò che appartiene ad altri. Ma la novità radicale, appunto, è il contesto di alleanza, è il legame di questi obblighi elementari alla comunione con Dio, alla volontà di Dio, la cui osservanza deve sostituire l'artificio e l'esteriorità del culto, comportarsi da uomini, comportarsi moralmente, rispettando gli altri, diventa il modo autentico di rendere a questo Dio un omaggio alla sua altezza e di entrare in comunione con Lui. Questa è la rivoluzione profonda dello yavismo mosaico, no? Ma sai, qualcuno poi obietta qui, ma il Dio di Mosè non è anche un Dio guerriero, terribile, che presenta mia sorella, no? È capitato, il De Agostini, 40 anni fa, pubblicava i fascicoli, è capitato proprio uno di questi testi, allora il Dio che fa la guerra era incapace di accettarlo, insomma. E proprio per quello mi piaceva leggervi questo Dio di battaglia che soffoca, sconfigge il faraone e tutto il suo esercito, che leggiamo la notte di Pasqua anche, no? Capitolo 14 di Esodo, che finisce con quell'inno di lode. No, però vi appesantisco troppo, dai. Ci fermiamo qui? Dai, sì. No, ci fermiamo. Tanto è tutto attaccato al discorso. Alzi la mano chi è stato aiutato da questo percorso. No, la cioè, però noi sta fatica dobbiamo farla, ne ho convinto. Io penso che quando me, che po' cagno, non sono più parco, dirà finalmente. Anche più che io che fa, bisogna fare la fatica, bisogna pensare, bisogna... Beh, intanto sopportiamoci, insomma, bene. No, perché qualcuno penserà, ma lì ho un problema, che tale là? A cacciarlo addosso a noi. Perché io comunque, davvero, tutte le volte che adesso esco dal mio ambiente, vado in comunità diverse, così mi trovo spesso a dire, porta te, ma... Cioè, mi sento parecchio fuori posto, dico, ma rete fa che adesso andovi a me? Cioè, nel senso che... No, perché non lo so, cioè, continuo a pensare io a sta roba, perché è una minoranza che è interessata a problemi così. La maggioranza è interessata a che cosa circa il cristianesimo? Beh, perché... Per sé, se l'essenziale è l'unica bestia, c'è l'uomo, la donna, farlo onesto nella città, giustamente qualcuno tira la conclusione che non ha poi senso perdere tempo nelle parrocchie o anche andare alla messa la domenica, no? Il cristianesimo riesce a custodire questo segreto dell'uomo, che è dell'uomo, certo, ma se non stai vicino al Dio di Gesù Cristo, al Dio di Mosè, di Abramo, di Giacobbe, sta roba qui si perde, capito? E dopo ti dico, le dago il bicchiere d'acqua, e se magari alla fine ti grigna d'acqua, è che te che ti fai tacere giù da me, ci vuoi andare coi capri presenti, no, da là. E invece la destra i pecore, chi è che ha pensato, oh, però i galacci dei bifi, Che secondo me, per come sono io e per come mi conosco, per come va, l'Indra finisse per me, al so che l'essi. Però non riesco a togliermi dalla testa che valeva la pena comunque, quando ero qui, di lavorare seriamente su queste robe. A carico il signore, vabbè, m'indoviate la banda da là, ho capito, che mi faccio, capito, va bene, accetto. Però di mia che ho sbagliata di chi la urlè, perché chi la urlè andava detti le sele. Allora, era una situazione così, vogliamo lavorare in quella direzione lì. Se mi lascerà parlare, no, Rolis. Siete tutti stremiti. Il di Sire che cantavamo, vedete che la frase che dice... che fu lì che tre medi magari più parlando e più è tata il dighe adesso stasera. Mi porto avanti dopo te, dopo starò là tutta l'eternità, ho capito ma... che dica Roda, sì, certo, cosa vuoi che faccia, va bene, dai, andiamo a letto con questi pensieri confortanti. Il Signore vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo. Amen.